è innanzitutto il più cordiale benvenuto a Flavio Calvi, già professore di storia dell'arte moderna, politecnico di Milano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore, e con numerose riviste di storia dell'arte italiane, cui ha prodotto voluto l'influenza, e straniere. Come storico dell'arte, ha studiato la linea introspettiva dell'arte occidentale, rapportata alle altre grandi tradizioni figurative, maturate superficialmente. Ha organizzato inoltre numerose mostre, ha collaborato con la tradizione di Dai Tre, che tempo che fa, ed è autore di molti volumi, nel quale ricordiamo Meyerling, amore mio, 37, tutti i volti dell'arte, il volto di Gesù, il volto dell'anima della natura, il volto dell'amore, il volto dell'Occidente. In questa sede ha presentato con noi il 20 novembre del 2014 Guaier, i segreti di uno sguardo, e il 4 maggio del 2016 con gli occhi dei maestri. Durante l'incontro avremo letture di Rossana Valier, che tra le tante cose che fa, da alcuni anni collabora con il Teatro Nuovo sotto la direzione artistica di Paolo Valerio e dell'Istituto Internazionale dell'Opera e Poesia di Gianfranco De Bosio a Verona. È inoltre la voce ufficiale di molti scrittori contemporanei, tra cui appunto Flavio Calvi, con il quale ha svolto una lunga tournée a partire dal 2015, presentando prima Valerio e poi l'ultimo libro con gli occhi dei maestri nelle più importanti piazze e festival letterari d'Italia. I brani scelti per le letture sono tratte dai capitoli Notte e Nebbie, Primavera e Amore drammatico, e si svolgeranno intercalate per gli interventi del professore. La passione per l'arte di Flavio Calvi, raccontata in TV per 11 anni, diventa un libro che raccoglie e illustra, insieme a essere anche un appunto di divertimento, un libro che raccoglie e illustra in un museo strutturato in 30 sale tematiche, 200 capolavori da rubare, la collezione ideale di un amico immaginario, soprannominato l'innamorato. Ci si muove tra erotismo, cibo, amore, arte e cinema, stagioni e scorrere del tempo, istanze immaginate e magnifiche. L'autore non rinuncia a effettuare dei paragoni, è molto simpatico, mi sono divertita abbastanza uno, tra alcuni quadri importanti protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo. Questa stanza numero uno, che mi è molto divertita, si può vedere nell'opera di Francesco Gori, la Contessa di Ciccio, molto simile alla Sana di Cizzetto. Il quadro di Toretto con l'ultima scena presenta un apostolo che somiglia molto a Valentino Rossi. Si passa poi al paragone tra il capolavoro della Tour Bar con Asso di Fiori e Giovanotti, Elio Achini, Massimo Cacciari, Giorgio Morandi e Claudio Maglione. Questa è la stanza così di apertura e di divertimento, almeno mio. Il libro prosegue nella seconda stanza, documentale via via, il surgi per parlare del mondo, il grano della leggenza.
Al microfono, Anna.
Un esempio. È il quadro di te chiamato Veduta del Borgo di Chiaia verso Mezzellina, una veduta attuale dello stesso luogo di Napoli. Nelle varie stanze si parla di erotismo nei quadri, paragonando la pittura contemporanea con quella più tradizionale, meno appariscente e sofferta, sino ad arrivare all'ultima stanza con cronache di oggi, una stanza destinata a rinnovarsi con lo scorrere del tempo. Basta. Ecco, io darei subito la parola però alla brava e simpatica Rossana D'Alia.
Allora, grazie mille, mi scusate veramente per il ritardo, ma è pratico. Lei diceva professore al Politecnico di Milano, sì, al Politecnico di Milano è l'Università di Firenze, perché io qui ho insegnato la storia dell'arte contemporanea con grande piacere. Non si sente. Proveremo il caso, ecco, così posso anche ingoiarlo. Qui ci siamo così. Diceva il professore anche all'Università di Firenze. Ed è vero che un traffico così non ho mai visto neanche io. Allora ringrazio in primis Anna Benedetti, con la quale si è nato immediatamente, insomma, un rapporto molto, molto affettuoso e di grande stima. E Anna Benedetti a me fa sempre venire in mente, veramente mi viene naturalmente in mente quella dedica che un grande poeta inglese, l'autore della ballata la serata di Alfred Prufrock, fa una dedica per Ezra Pound, e la dedica recita così: a Ezra Pound il miglior fabbro. Secondo me Anna Benedetti merita esattamente questa dedica. Ringrazio Paolo Pesci per l'infinite rapporti che abbiamo avuto in questo tempo, ringrazio Rosana Valier, capirete, noi da lungo tempo che siamo in giro, insomma, in sodalizio, capirete perché fra poco. Allora, perché questo libro, innanzitutto? Perché secondo me, cioè, il titolo voluto dall'editore, naturalmente da me anche condiviso, il titolo è un po' giocoso, ma il libro è anche serio, è veramente serio, perché il tentativo è questo, insomma, si immagina un signore molto ricco, che viene soprannominato appunto l'innamorato, ma anche questo non è a caso, l'innamorato era anche il nome che veniva dato al grande pittore Valentin de Boulogne in quella Roma di primo Seicento. Questo signore che viene soprannominato l'innamorato tenta, e questo è il punto, tenta di inventare, di creare il museo del futuro, il nuovo museo. Prima ho visto una signora a invitarvi appunto a parlare con gli amici dei musei, cosa che sicuramente faremo, ma tutto si rinnova, tutto va nel futuro, e quasi sicuramente il museo del futuro non avrà, forse avrà addirittura poco a che fare col museo del presente. Non per nulla l'innamorato ha progettato questo museo nel piano più alto di una città, di un'architettura modernissima, che potrebbe essere Milano, potrebbe essere Singapore, Hong Kong o San Paolo del Brasile, e insomma ha pensato a questo nuovo modo di esporre, di far vedere l'arte. E che cos'è? Qual è la chiave di questo nuovo modo di esporre? Insomma, è il tentativo di superare, cosa che a mio avviso ormai è quasi inevitabile, il metodo storico o storicistico. Noi siamo abituati, naturalmente, quello che io faccio il mestiere, lo storico dell'arte, ho dedicato tutta la mia vita a imparare la storia, però, come dire, la storia bisogna naturalmente impararla e sapere assolutamente tutto, impara la storia dell'arte, ma mettila poi da parte temporaneamente, perché le immagini ci saranno sempre, ma il rapporto che ha già oggi e che avrà sempre più in futuro con le immagini sarà un rapporto, a mio avviso, di, ecco, io dico, uso la parola primarietà, insomma, sarà sarà il modo, l'impulso naturale a identificare nelle immagini la risposta ai grandi problemi dell'essere, insomma, del vivere, dell'esistere in questo mondo. Questo è il primo rapporto che prescinde, capite, il rapporto con, che ne so io, con un'immagine della grotta di Lascaux, che è tuttora estremamente ed emotivamente impegnativa, non sarà diverso dal rapporto con un quadro di 40 anni fa, insomma di 45 anni fa, e sarà un rapporto appunto guidato dalla primarietà, cioè dall'emozione, insomma, che deriva dalle risposte ai quesiti di questo mondo. Questo come premessa generale. Allora, questo signore, una specie di Goldfinger, appunto, ma buono, era appunto innamorato della bellezza, naturalmente, come l'innamorato, ha pensato 30 stanze che sono guidate appunto dai temi fondamentali di questa vita, insomma della cultura e della vita che noi viviamo. Infatti, non per nulla, la prima stanza è dedicata ai tipi psicologici ed è lì che faccio vedere, insomma, che si vedono anche questi confronti fra persone estremamente note del nostro mondo, con grandi opere del passato, ma dietro questa stessa parola, tipi psicologici, è il titolo di un capolavoro, un libro fondamentale di Carl Gustav Jung, il quale dice questo, sostiene questo, lo condividiamo insomma, intuitivamente. Esistono delle categorie psicologiche. Che fanno sì che insomma, certi comportamenti profondi corrispondano a chi appartiene a questa categoria e addirittura i tratti somatici, i tratti fisionomici corrispondano a queste categorie. Ed è difficile, noi lo sappiamo intuitivamente, ce lo diciamo anche continuamente, ma proprio per vedere alcuni grandi premesse nella storia dell'arte di altissima qualità, lo diciamo normalmente nella vita di tutti i giorni, ma ci sono anche delle grandi premesse che appartengono alla grande storia dell'arte. Allora adesso io ve ne faccio vedere due, ma qui ce ne sono molte, devo dire che mi ha fatto molto piacere perché Giovanotti, dico Giovanotti, che assomiglia moltissimo al protagonista di un quadro, naturalmente tutto pubblicato nel libro, a un dipinto del grande pittore francese Georges de Latour, ha postato, se ne è accorto e ha messo su Instagram, insomma, su uno di questi social, una cosa con i suoi commenti. Io ve ne faccio vedere due di questi confronti e questo, come vedete, è di Ugo Tognazzi, e Ugo Tognazzi assomiglia moltissimo a questo che è un grande pittore, insomma, si chiama Carlo Cerese, un pittore bergamasco, e fra l'altro nella fattispecie in questo clima, insomma, è appunto, c'è anche una comunanza di cultura. Bergamo è vicino a Cremona e Cerese è uno dei protagonisti, insomma, della grande pittura lombarda del Cinquecento, in questo ambito, insomma, grandissimo, pittura psicologica anche del Cinquecento. Poi naturalmente è fin troppo facile segnalare questa somiglianza di Luciana Vicizzetto a Giacomo Forte, che ringrazio di essere qui perché era direttore del personale appunto che tempo che fa, Luciana Vicizzetto, che la corrispondenza è estremamente significativa, il quadro è naturalmente un capolavoro di Goya, della principessa di Cincion, e però proprio si vede questo, insomma, si vede questo distacco, questa sorrioneria, questa apparente bontà che invece poi nasconde una aggressività di fondo, e torna esattamente, insomma, in questa immagine. Ma ripeto, io ho messo queste due, ci sono tutte le altre che dovrebbero corrispondere. Dunque questo è grande tema, insomma, il grande tema, i gruppi psicologici, ecco come è strutturata su questo pianeta la psiche dell'uomo. La seconda stanza tocca un altro dei temi fondamentali del nostro essere al mondo, cioè il paesaggio, e questo forse è il capitolo anche più malinconico del libro, perché questo è il caso nel quale l'uomo ha perpetrato spesso le proprie peggiori nefandezze, e quello è proprio un cammino che sgretola continuamente. In verità, guardate, io vi faccio vedere Napoli, questo non ha neanche il peggio che è accaduto appunto in quella città. Come vedete, questo è uno squarcio che affaccia su Vergellina, insomma, verso Vergellina. E lì di fronte c'è una visione dello stesso luogo di Gaspar van Winter, che è il primo, l'inventore, insomma, in qualche modo, della pittura di veduta, di paesaggio e di veduta. Ora, io mi ricorderò sempre, questa è un'immagine che io viene in mente adesso, ho fatto vedere che tempo che fa ai tempi, e mi ricorderò sempre che la commentai, guarda caso, proprio con Giacomo Forte, che è napoletano di origine, no? Ti ricordi? La commentammo questa cosa. perché insomma Goethe diceva Napoli è un paradiso abitato da diavoli, sì, sarà pure stato abitato da diavoli, ma insomma voglio dire, non è il peggio quello che si vede nella Napoli attuale, ma è come dire, è prosa, ecco, è la prosa dei nostri tempi. Invece in quella veduta settecentesca, sei settecentesca, c'è proprio, cioè voglio dire, in cui si vede la Napoli seicentesca anche, è un incanto, insomma, è un incanto con la sopravvivenza di queste architetture più antiche che danno leziosità, se volete, ma anche appunto fascino a questa visione del cielo, il mare verde e il cielo azzurro, per inciso, segnato questa atmosfera insomma meravigliosa che corre su quella città, addirittura quella specie di edificio ancora antico, fresco, insomma, che si vede lì sulla sinistra, un incanto. Ecco, un incanto cui, nella migliore delle ipotesi, corrisponde quella poesia, la prosa, appunto, dei nostri tempi. Ci sono casi anche molto più malinconici di questi che troverete nel libro, con quel sorta di autentica distruzione. Beh, un esempio è Fiesole, ecco, Fiesole come veniva rappresentata da Telemaco Signorini e come è oggi anche lì, prosa pura, ma insomma sorvoliamo e andiamo al capitolo successivo, che è, ecco, in questo capitolo l'innamorato si è sbizzarrito perché ha addirittura militato a una specie di concorso, insomma, i visitatori possono tutti concorrere perché vedranno di grandi artisti due grandi opere, una della giovinezza e una della maturità, e tutti sono invitati a esprimere qual è la grandezza, insomma, qual è il capolavoro, ecco, fondamentalmente qual è il capolavoro di questi grandi artisti. Naturalmente accade quello che accade anche oggi, che l'innamorato è un po' malizioso. Io quando ho presentato il libro a Milano e ho detto quello che sto per dire, c'era di fianco a me Gianni Ferrari, che è il direttore della Mondadori, e ha detto appunto quello che accade oggi, perché l'innamorato si è salvaguardato il diritto, cioè tutti possono votare, ma alla fine vincerà questo concorso chi la pensa come lui. E Gianni Ferrari ha detto sì, appunto quello che accade esattamente anche oggi. Ma certo, c'è da riflettere, il capolavoro di Caravaggio è il Caravaggio giovane di San Luigi dei Francesi con la chiamata di San Matteo, o è il Caravaggio estremo? Perché il Caravaggio è intorno all'anno 1600 di San Luigi dei Francesi, che è certo splendido, è un punto di rivoluzione assoluta della pittura con Cristo. Fra l'altro questo è opera tutta da interpretare e tutta probabilmente anche di rileggere, perché è vero che siamo in una cantina romana appunto a cavallo fra il 5 e il 600, ma Cristo, che entra in questo momento con quel segno che tutti noi evidentemente riconosciamo, quel segno di Dio che crea Adamo, proprio una citazione insomma dalla Cappella Sistina, Cristo entra, indica Matteo, il quale dice chi io, proprio io, sei sicuro di chiamare proprio me. Ma fateci caso, la luce entra da dietro Gesù Cristo, cioè non è che la luce entri da quella finestrella che dà su un vicolo romano, e quella luce è dunque luce di grazia, è la luce che si porta, che segue Cristo, che Cristo introduce all'interno di questo pomeriggio, ed è una luce appunto di salvezza, quindi è doppiamente, triplamente rivoluzionario questo quadro all'epoca. Ma 10 anni dopo Caravaggio poi dipinge la decolazione di Golia. Ancora, quando io ho cominciato a parlare di questo quadro, tra l'altro questo quadro era presente, proprio era esposto anche nella mostra L'anima di volto, riuscì a vederlo insomma all'esposto, io non potevo supporre quello che sarebbe accaduto. Sarebbe accaduto che noi, chi lo pensava, noi avremmo assistito alle decollazioni. No, parola parola arcaica, cioè no, che in questo mondo teste se ne sono tagliate purtroppo da sempre, ma non pensavamo di doverlo vedere noi, e quindi le domande sono infinite. Diciamo la verità, la sera per la prima volta abbiamo visto quel signore vestito di arancione con un coltello alla gola, che tutti noi ci siamo chiesti che cosa sarebbe accaduto di lui 3 secondi dopo, cosa avrebbe sentito, no? Quale sarebbe stato il punto di trapasso? Quale sarebbe stato il punto di trapasso? Cioè, tutti noi abbiamo sperato che in quel momento lui non esistesse più, ecco, che la sua coscienza o sensibilità, eccetera, la sua vita, insomma, non esistesse più. Alcune sere fa io ho beccato la solita trasmissione appunto sul punto di quale sia il punto di trapasso, e insomma, allora io faccio a voi quella domanda che io da una vita faccio agli studenti, ai miei allievi, eccetera, e a me stesso. Voi in questo istante siete in grado, non dico di descrivere, non dico di dipingere, ma di immaginare la vostra testa appena spiccata dal vostro corpo? Ce la fate? No, ecco, il signore dice, no, io le donne, tu ce la fai. Io la vita ci provo, ma non ce l'ho mai fatta. Vabbè, insomma, comunque, il tema è questo. E Caravaggio, sì, ma Caravaggio ce l'ha fatta invece, Caravaggio ce l'ha analiticamente fatta, perché, come dice la cronaca antica, Caravaggio divise se stesso nella testa di Golia. Allora, io ho visto questo quadro per la prima volta un infinito numero di anni fa e no, intanto non ho mai potuto dimenticare quelle tre, si vede un po' male lì, quei tre lumetti, quei tre punti di luce sui denti, denti marci, denti guasti. Caravaggio a questo punto aveva 39 anni, quindi già quello. Ma Caravaggio ha... Capite? Cioè, questo è l'unico caso in cui un artista ha rappresentato se stesso nella veste di decollato, quindi si è fatalmente interrogato su quale sia il punto di trapasso e come avvenga, insomma, questo trapasso. Tant'è vero che Caravaggio dipinge analiticamente un occhio strabico per la violenza che evidentemente è appena intervenuta, accaduta sul suo corpo, e dipinge gli occhi aperti, strabici, ma ancora con una luce dentro. Una luce dentro vuol dire che in qualche modo Caravaggio allude al fatto che ancora c'è un barlume di vita in quel momento, c'è ancora una percezione della luce esterna. In questo momento, insomma, c'è un interrogativo veramente grande, come una casa, su ciò che un grande artista e un unico artista ha fatto intorno a se stesso, intorno alla propria esistenza, anche corporea. Inoltre, la cronaca antica, la cronaca poco dopo la morte di Caravaggio, questo quadro è stato dipinto negli ultimi mesi di vita di Caravaggio, ed è di fatto una specie di cartolina spedita al Papa, che in cui dice Caravaggio era condannato a morte per decapitazione, attenzione, quella cartolina spedita al Papa, e dice: caro Papa, tu mi dai la grazia, mi permetti di rientrare e mi dai la grazia, o fra poco io sarò così, quindi è messa lì la cosa. La cronaca antica, intervenuta poco dopo la morte di Caravaggio, dice: Caravaggio dipinse se stesso nelle vesti di Golia e dipinse il Caravaggino nelle vesti di Davide. Ora, chi è questo Caravaggino? Può essere uno dei tanti ragazzi di vita con cui si accompagnava la vita di Caravaggio, questa leggenda, eccetera. Ma si potrebbe alludere al fatto che Caravaggio ha dipinto se stesso com'era nel tempo. E nel qual caso le suggestioni diventano infinite, perché questo quadro vorrebbe dire la vita, intanto luce su tutto il petto, quindi la luce di grazia, appunto, che abbiamo visto entrare anche nell'osteria romana. Vorrebbe dire la vita com'era, la vita come è diventata, la salvezza possibile, la maledizione che invece è intervenuta, e insomma il bene e il male, anche una volta, il bene e il male che tocca la vita di un uomo. Quindi, allora, quale più grande, quale il capolavoro di Caravaggio, è da rispondere. L'altro, io naturalmente sono, sono molti questi confronti, ve ne faccio vedere un altro, perché anche questo è abbastanza incredibile e proprio unico, ecco, nella storia della pittura, perché fra queste due opere di Vincent van Gogh corrono 3 anni, solo 3 anni di distanza. A sinistra c'è il Van Gogh che ha appena di fatto cominciato a dipingere, dipinge là nelle campagne olandesi, il quadro, come sapete, si intitola I mangiatori di patate, ed è un quadro, cioè Rembrandt, Caravaggio, Van Gogh si è ispirato a Rembrandt, appena visto nel museo di Amsterdam la cena in Emmaus di Rembrandt, e tenta di riprendere lo stesso tema. Naturalmente, tecnicamente parlando, è un confronto ridicolo, insomma, perché Rembrandt è veramente un mostro, Rembrandt è divino, insomma, è assai vicino a Dio, anche come capacità tecniche per realizzare cose, ma non fa quello che può. Arrotola questo suo segno ancora abbastanza dilettantesco, si vede ancora questo dilettantismo, e però concepisce questo quadro che veramente è affondato nell'umanità. Ecco, è affondato nell'umanità, nello strato basico dell'umanità, perché ci sono queste poche persone che si scambiano queste poche patate, ma come dire, c'è la suggestione dell'uomo, c'è la suggestione del fumo, ma soprattutto c'è la suggestione proprio della dignità umana raccolta, che non cambia per nulla, anche se è raccolta gli strati minimi, ecco, dell'esistenza fisica, oltre che morale, appunto, delle persone. Insomma, quando si dice l'Ottocento, il socialismo umanitario, eccetera, è questo è una rappresentazione al massimo livello. Io ho scritto, non mi vergogno di averlo scritto, fossero stati maiali i protagonisti di questo quadro, la nostra commozione non diminuirebbe di un punto, perché proprio c'è la commozione della vita, dell'essere nei propri stati elementari, malgrado le ovviamente infinite deficienze che ancora Van Gogh al tempo poteva vantare, insomma, o doveva lamentare. Allora, questo è Van Gogh 1885, di fatto, perché tutta la storia di Van Gogh, cioè questa incredibile avventura che ha cambiato il mondo delle immagini, il pensiero in figura. La prima cosa che mi disse Longhi, la prima frase che mi disse, tu pensa sempre in termini di pensiero in figura, cosa che mi è stata enorme, infinitamente utile nella vita, perché è quella, la prima cosa che bisogna pensare è quella. In questi 3 anni il pensiero in figura di Van Gogh cambia o si evolve miracolosamente, insomma, sono 3 anni dopo che Van Gogh in Provenza a questo punto dipinge il caffè con biliardo. Naturalmente di mezzo c'è il passaggio di Parigi, e lo si vede da questo tentativo di applicazione della pittura divisionista che non poteva appartenere a Van Gogh, non aveva certo la pazienza esecutiva. Questo è un quadro quasi contemporaneo alla Grand Jatte di Seurat. Seurat è perfetto, metodico, implacabile, con i suoi puntini di croma. Van Gogh non ha quei tempi. Ma insomma, fatto sta che, allora, quindi, passaggio da Firenze, si vede dal tentativo di tecnica divisionista e ovviamente dalla luce, cioè il passaggio dalla luce impressionista, poi divisionista, eccetera. Ma nel momento stesso in cui deve dipingere questo quadro, Van Gogh scrive una lettera al fratello che esiste e fa anche un disegnetto nella lettera e dice: voglio dipingere un caffè di notte, voglio dipingere col rosso e col verde le terribili passioni umane. Perché le terribili passioni umane? Perché un caffè di notte è un luogo misterioso nel quale l'uomo che vediamo potrebbe essere un pazzo o forse un assassino. Forse questo dice, io lo cito a memoria, ma questo dice la lettera. E fa di conseguenza, e realizza di conseguenza. Perché prima cosa intanto dipinge uno spazio che, come vedete, è squassato proprio in questo momento, una scatola prospettica sotto i nostri occhi è squassata da una specie di terremoto sussultorio che l'apre, insomma, come se l'aprisse davanti a noi. Addirittura Van Gogh era più rispettoso dello spazio tradizionale 3 anni prima nei Mangiatori di Patate. Punto 2, dipinge quel pavimento che in fotografia è quel che è, ma se lo vedete dal vero, visto dal vero, ha una materia estremamente densa, cioè estremamente densa, estremamente affine ai campi di grano che Van Gogh dipinge contemporaneamente. Se pensate anche all'ultimo campo di grano, quello con i corvi, la materia è quella. Quindi è una specie di traslazione, insomma, di quella materia in un tema come questo. Poi, questo spazio sfasciato, appunto, il rosso e il verde. Il rosso e il verde devono rappresentare le terribili passioni umane. Ma nessuno aveva mai detto o si era mai proposto questo nella storia della pittura. Cioè, questo è veramente l'inizio, con una formulazione di tipo divisionista, è l'inizio dell'anima espressionista del Novecento. Insomma, no? Dipingere col rosso e col verde le terribili passioni umane significa attingere a una oggettività che non appartiene evidentemente al mondo del visibile. Lì al centro di tutto questo c'è quell'ometto, forse un assassino, diceva lui, del quale nulla sappiamo, che veglia, è l'unico sveglio, e lì in piedi un po' addirittura vanitoso di fronte al pittore che lo deve dipingere, ma tutti gli altri dormono, c'è una specie di silenzio ottuso in questa notte provenzale, per cui tutti dormono e c'è solo questa coscienza accesa. Mentre in alto, vedete quelle tre lampade in alto, suonano, mi ricordano proprio le trombe del giudizio universale, perché Van Gogh certo cerca di utilizzare la sua tecnica divisionista, ma insomma quelle sono tre ammonimenti, ecco, di un mondo dell'inferno, del paradiso, insomma, di qualcosa che non appartiene all'ordine delle cose umane. Siamo nel settembre del 1888, da questo momento in poi la pittura cambia. Perché? Perché semplicemente Van Gogh a questo punto ha, non dico inciso, superato, diciamo così, la pittura. Superato, poi tornerà per altri versi. Ha superato la pittura tonale. Poi la pittura tonale tornerà addirittura con Matisse, con Morandi, eccetera, eccetera, ma lui l'ha scavalcata a questo punto. Ecco, questo è il momento nel quale dipinge con colore di tubetto, cioè rinunciando a quel nocivo fermo formale che corrisponde appunto alla tradizione della pittura tonale. Allora, quasi il capolavoro di Van Gogh. Non so cosa abbia in testa l'innamorato, ma cioè, vincerà chi dice quello che pensa l'innamorato. A questo punto, ecco, mi sento Rossana che si alza in piedi, a questo punto entriamo nella notte, nella stanza che si ha per titolo Notti e Nebbie, cioè la notte, insomma, la grande rappresentazione della notte.
Questo è il regno dell'innamorato, l'anticamera dell'infinito, infinito che comincia con Caspar David Friedrich. Eccolo, l'uomo contemporaneo che contempla la luna. Ha percorso un sentiero pietroso per arrivare a un punto estremo dell'universo e l'accidentato viottolo rappresenta esattamente la vita. Guarda la luna rotonda e armata, che è simbolo di Cristo, mentre la quercia morente incurva lo spazio e allude al passo estremo. Bisogna pensare ai paesaggisti del 600 e del 700, alle norme prospettiche rispettate da Poussin, da Mea, Canaletto, ai trucchi previsti e codificati dai paesaggisti classici per capire la rivoluzione di questa immagine della notte, meditatissima e precisissima, ma galleggiante in uno spazio angido e sperduto, nell'oceano senza centro, senza ormeggi, di una natura immensa e mortale. Questa immagine è quanto di più vicino si possa pensare alla dispersione di Giacomo Leopardi. O graziosa luna, io mi rammento che orvolge l'anno sopra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti e tu pendevi allor su questa selva, siccome or fai che tutta la rischiari. Ma l'innamorato piace anche la notte bastarda di Parigi, il cui massimo cantore, prima di Degas e Toulouse, è Édouard Manet, il bar delle Folies Bergère, che precede di un solo anno la morte dell'artista, segna il momento della sua più accesa discussione interiore con l'impressionismo. Plein Lumière piuttosto che Plein Soleil. E non è che Manet tradisca i suoi amori, Goya, Velázquez, Tiziano. Può definirsi goyesca, la ghiacciata, casta contrapposizione fra la pelle candida e la giacca nera della protagonista, contrapposizione mediata dal tremolare dei pizzi e rincalzata dalla stupenda incisione del collarino color di pece, oltre che dalla sontuosa rosa nel bicchiere. È tizianesco il sudore cromatico degli aranci, delle bottiglie colorate di menta e lampone, del tavolo striato come una pelliccia cinquecentesca, dello sfondo zampillante di toni, come lo scenario di un baccanale pagano. Eppure, in questo quadro, passa ancora l'impressionismo, il migliore impressionismo. Nelle ombre, tanto sottilmente colorate da non essere neppure leggibili in quanto ombre, nel lampo fluorescente e fosforescente, opalescente, dei bulbi accesi che spargono luce in tutto l'ambiente, nello zampiglio di colori, che rimbalza sui cristalli, sui vetri e sugli specchi, quadruplicando il climax luminoso. Nell'impressione, infine, che questo sia un istante notturno sperduto nello spazio e nel tempo, irripetibile, come il fragile pensiero nutrito di nulla, o forse del semplice ricordo di un profumo, che solca la mente della maestra. Starry, starry, starry night, recita la canzone di Don McLean a proposito de La notte stellata di Vincent van Gogh. Una notte nella quale i cipressi si sprigionano dal sottobosco come fiamme alimentate dalla stessa materia che incenerisce il cielo, le nuvole e i troppi astri che respingono le domande come bersagli imperforabili. Nel delirio planetario gli elementi protraggono nello spazio le loro forme liquide e mutevoli, solidificate in una sorta di precaria stabilità. L'onda ritornante delle colline oscilla e precipita, esplodendo contro la roccia sgretolata di quella che definiamo normalità.
Sì, naturalmente tutto non possiamo dirvi, ma affrontiamo alcuni capitoli e alcune cose. Per esempio, l'innamorato intende forse anche il problema di fondo, uno dei problemi dei problemi, insomma, il tema dell'erotismo, il tema dell'erotismo, e giunge a conclusioni molto lontane dalle quali, da quelle che si raggiungono ultimamente. Io direi subito di vedere le immagini, perché con l'arte antica l'erotismo ha avuto vita facile, Tiziano, naturalmente, figuriamoci, erotismo, sensualità per la precisione, allo stato puro, ma c'è sempre di mezzo la classicità, cioè tutto avviene alle falde di Olimpo e tutto in qualche modo viene perdonato, anche proprio perché alle falde d'Olimpo. Rubens, figuriamoci, la ricchezza stessa della carne, la crescita sontuosa della carne, ma anche in quel caso mediazione della classicità. Insomma, fino a tutto il Settecento tutto in qualche modo è pensato, ecco, come uno squarcio, cioè, di ciò che accade sull'Olimpo, e quindi trova in se stesso la propria giustificazione. Le cose cambiano molto dall'Ottocento in poi. Prima di tutto cambiano nel senso della ricerca della realtà, della verità e della realtà, prima di tutto con Gustave Courbet, che poi è un pittore pittore realista per eccellenza. E allora quando Courbet esprime la propria idea di erotismo, proprio non solo di sensualità, ma proprio anche di erotismo, come quel dipinto sulla sinistra, insomma, cambia le carte in tavola in modo assolutamente consistente, perché questa specie di donna che assomiglia, di donnone, insomma, che assomiglia più a un autocarro probabilmente che ad altre cose, un pittore del 600 non avrebbe mai pensato così, ma tutto questo appunto avviene non un bagno silvestre, che avviene non su un fiumiciato del paradiso o dell'Olimpo, ma avviene nella foresta di Fontainebleau, insomma, in un ruscello normale. E questa è l'idea di verità, di realtà, commovente idea di verità e di realtà che Courbet e il realismo ottocentesco, Courbet quasi contemporaneo di Zola, insomma, dei grandi scrittori, anche naturalisti e realisti ottocenteschi, il modo con cui l'Ottocento, appunto realista, impugna il tema dell'eros. Ma nel XX secolo invece le cose diventano estremamente problematiche, perché forse l'ultimo grande erotista, nel suo caso anche erotoma della storia dell'arte, è Modigliani, che vedete sulla sinistra. Naturalmente in Modigliani si vede la propria matrice toscana, si vede quel disegno sapientissimo per certi versi, ma che deriva dalla cultura manierista, appartiene insomma a tutta la tradizione toscana, grandi e pungenti allusioni erotiche in quei fianchi forti, in quella potenza gemellata delle cosce che contengono naturalmente il tesoro che Modigliani vuol farci vedere sono pazienti, i seni, la vita stretta, insomma tutte allusioni erotiche appunto estremamente sottili ed estremamente penetranti. Siamo poco dopo la prima guerra mondiale, ma questo è l'ultimo grande caso di erotismo nell'arte figurativa del XX secolo, cioè il secolo che è, no, ha per sigla l'erotismo, che è un erotismo che deborda da tutte le parti, dalle televisioni, dai manifesti, dalle vie, eccetera, non ha avuto al massimo livelli alcun cantore nel XX secolo, perché pensateci un attimo, il cubismo non è estraneo al tema dell'erotismo, il futurismo è estraneo al tema dell'erotismo, la metafisica, figuriamoci, è metafisica, è estranea al tema dell'erotismo. Un po' il tema dell'erotismo viene impugnato dal surrealismo, ma in modo talmente mediato, sognato, no? Passato al filtro della psicoanalisi, che di fatto non è più erotismo. L'erotismo è totalmente estraneo all'informale, cioè l'action painting e via dicendo, cioè la grande pittura astratta dell'immediato dopoguerra. Ma guarda, io dico cose che sono abbastanza oggettive. L'erotismo è in sostanza estraneo anche alla pop art, perché sì, è vero che Lichtenstein mette lì dei manifesti, traduzioni pittoriche di manifesti che anche alludono all'erotismo, ma già il fatto che si tratti di un metalinguaggio, cioè tutto sia la seconda potenza, esclude insomma un vero e proprio erotismo. L'erotismo è estraneo perfino alla mia generazione. Voglio dire, il più grande pittore della mia generazione, che è Anselm Kiefer, si è totalmente disinteressato di questo tema. Allora, io probabilmente non ho risposte, figuriamoci, perché dovrei avere delle risposte, ma è un tema da mettere lì e sul quale riflettere. Insomma, il secolo dell'esplosione dell'erotismo non ha analisi e sintesi appunto nella rappresentazione dell'eros. No, tutto da meditare. Avanti per parlare. Altro grande tema dell'uomo, altro tema primario dell'uomo che l'arte ha invece affrontato in modo completo, totale, in certi casi addirittura totalmente assorbente, è il tempo, la rappresentazione del tempo. sino che il tempo appunto è un'entità astratta, non è astratta, ma chissà, è astratta ed è concreta, come il signore lì lo dice, no, è concreta anche, è già, e quindi come la si rappresenta? E infatti i grandi artisti, ecco perché dicevo accantoniamo per un attimo la storia, i grandi artisti hanno preso vie completamente diverse. Un conto è la via che prende Giorgione, il quale rappresenta questa vecchia, per inciso, tratta da un disegno ispirata, proprio il quale sicuramente è un disegno di Leonardo da Vinci, che è, sì, quale sicuramente, questa vecchia addirittura scrive, forse c'è chi dice sia la madre, ma insomma questo è opinabile, ci scrive col tempo, eccola, e mette in mano un cartiglio che dice col tempo. E cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo si commisura proprio e si sintonizza con l'invecchiamento delle cellule. L'invecchiamento fisico è quello che dà la dimensione, è lo strumento di dimensione appunto del tempo. Ma per esempio due secoli dopo il signor Tiepolo, che vedete in questo momento, non trova altro modo che quello di rappresentarlo metaforicamente. Cioè, Giorgione ha rappresentato un'entità fisica, l'invecchiamento delle cellule. Tiepolo usa una grande metafora, che è la metafora poi affidata anche alla classicità, che dice che il tempo scopre la verità. Infatti, ecco lì Tiepolo, che il vecchio appunto, che è lì il tempo con la sua falce, che ha abbandonato per un attimo la falce per godersi la vicinanza con la verità appunto, che è una donna bellissima, direi con la pelle bianchissima, direi rossa di capelli, grosso modo, insomma, è lì che questo è il tempo che ha abbandonato, e quella è lei, è la verità che quindi una metafora, insomma, del Tiepolo in questa solennità e bellezza anche di pintura usa una metafora appunto per rappresentare l'idea di tempo. Ma poi ci avviciniamo al tempo, all'epoca moderna, e quando siamo a Giacomo Balla che dipinge questa fanciulla che corre al balcone, siamo in pieno, anche come anni, del dibattito sull'idea di tempo che sta lì a cavallo fra 800 e 900, perché Balla conosceva sicuramente a questo punto le fotografie di ditemelo per favore, perché se no comincio a soffrire. Maybridge, le fotografie di Maybridge, che come ben sapete, ma perché ogni tanto ci sono quelli lapsus che uno non riesce a forse superare, quindi che crea dolori per Maybridge, come sapete, ha cominciato mettendo in un rettilineo di un ippodromo dei tiranti in modo tale che facevano scattare una macchina fotografica al passaggio dei cavalli, per cui veniva registrata, impressionata la serie appunto delle fotografie con il movimento delle gambe e via dicendo. Era già un modo per dare una geometrizzazione al tempo o una scansione cronologica al tempo. Quindi siamo già in pieno in una tematica moderna, oltretutto siamo in questo senso, siamo nella piena discussione dell'idea di tempo, perché dietro c'è il filosofo francese Bergson, c'è dietro ovviamente l'idea di Bergson, l'écoulement, diceva Bergson, lo scorrimento appunto del tempo, il che diventa il tema fondamentale per l'Ulisse di Joyce che sta per essere scritto, e prima ancora ovviamente per Marcel Proust, che dedica 7 libri a illustrare appunto l'idea di tempo. A questo punto l'idea di tempo è idea filosofica centrale, insomma, evidentemente per l'esistenza dell'uomo. E Balla però ha la genialità di tradurla figurativamente con assoluta squisitezza, perché di trasformarla in una specie di mosaico bizantino, insomma, fatto proprio per tessere di colore, per cui vedete che progressivamente, mentre la figura si inoltra nell'ombra, guardate i piedi, guardate come sono significativi i piedi, da una prevalenza di tessere chiare, progressivamente le tessere si incutiscono appunto fino a entrare nell'ombra. E questo è un altro grandioso modo, è un grandioso modo novecentesco appunto per entrare in un'idea di tempo novecentesca. Ma anche il nostro tempo non ha rinunciato a dare la propria idea di tempo, e lo fa con questa opera dell'artista inglese Damien Hirst, il quale ha creato questo teschio di brillanti. È un teschio ricoperto di brillanti, col che questo appartiene. Allora, lui inteso fare due cose fondamentalmente. Una, mettere lì l'idea di vanitas, che è sempre stata centrale, perché la morta nel corso del tempo ha sempre dipinto teschi proprio per alludere alla transitorietà della dimensione umana. Ma la seconda cosa che ha voluto mettere in luce Hirst è lo spreco, la vanità e lo spreco del nostro mondo. Un mondo che, pur essendo sottoposto alle idee della vanitas, però non rinuncia per questo a essere brillante appunto nel senso stretto ed esibizionista. Questa è l'idea. Comunque, anche questa nel nostro tempo un altro tentativo di rispondere appunto a quel grande mistero che è appunto il tempo. Adesso, quando entriamo nel tema delle stagioni, che è tema centrale, evidentemente, quando entriamo in questo tema, cioè nella primavera, abbiamo detto che necessitiamo del soccorso di Constable Lavier.
Constable rifiuta la leggerezza della pittura predicata da tanti contemporanei ottocenteschi. Nel suo impassibile incanto, la natura, anche un campo sottoposto a una natura in primavera, è crudele, pensa l'artista. Lo è in se stessa e tanto più lo è nel cuore di chi ne scruta giorno dopo giorno le inesorabili modificazioni. Il cuore e la pittura dovranno comprenderne il peso e la ferocia. Dovranno trovare un equivalente espressivo che possa attagliarsi alla sua gravità o gravezza ontologica. Così, nel giorno della rapina, i muri del mulino si squamano nell'infinita alternanza di sole e umidità. Le nuvole accumulano spettrali sedimenti di calce, mostrano densità e forma sia pure fuggevole, si ergono sul dipinto con lo stesso spessore e la stessa fisicità delle cose che hanno rabbrividente vita sulla terra. Solo chi saprà che un giorno di primavera può nascondere una sua dolce e terribile minaccia, potrà capire cos'è il vero romanticismo. In realtà, sostiene l'innamorato, per vederlo rifiorire con tutte le sue potenzialità bisogna attendere una trepidante giapponeseria di Van Gogh, che si intitola appunto Mandorlo in fiore. Vincent è in giornata felice, e dietro a quei fiori rosa stagliati sul cielo azzurro si nasconde forse l'ultimo mattino di quiete di chi sta rapidamente avviandosi agli appuntamenti definitivi. Di certo il romanticismo viene fatto rinascere inopinatamente da un pittore che sembra vivere fuori dal tempo, Pierre Bonnard. Dove collocheremo, se non in un meraviglioso romanticismo fuori tempo e fuori stagione, lo Studio con la mimosa, che è uno dei capolavori della pittura contemporanea e uno dei quadri più amati dal sensualissimo innamorato. È solo primavera sulla costa azzurra, ma l'aria è già sconvolta dal frenire di mille cicale e da una luce devastante che spreme le più intime essenze cromatiche da ogni forma e, avendone ricavato colori purissimi, torna a spruzzarli sulle stesse cose che li hanno prodotti. L'occhio vaga come una farfalla sopraffatta di ebbrezza nell'immenso battufo giallo della mimosa. Beve rossi sanguinolenti e plumbei azzurri. Striscia lungo la memorabile cascata di gialli e rosa sulla tenda che vaporizzano in grigi appena violacei. Non è spaventato dai pochi tratti somatici di una testa che a furia di essere disciolta come zucchero in questo insostenibile liquore universale, è ormai ridotta a stato gassoso. Finalmente una primavera colorata, felice e sensuale, mormora l'innamorato, finalmente il vero volto della primavera.
Poi naturalmente c'è la rivalità, cioè è quella entità primaria appunto, che si traduce in rivalità, in invidia in qualche modo. Sono felice perché è uscito da poco in America un libro che si intitola The Art of Rivalry, che riprende esattamente idee che abbiamo messo in campo anche in televisione, insomma, poi è uscito anche un libro. Evidentemente il tema c'è, insomma, voglio dire, lo percepiscono gli americani, lo percepiamo noi. Esiste il tema, la rivalità. Ci sono delle coppie clamorose in questo senso, per inciso le coppie che hanno fatto in America corrispondono esattamente a quelle che abbiamo fatto anche qui. Ci sono rivalità clamorose che si modulano, ognuna di esse si modula in maniera diversa, perché anche gli impulsi oscuri che ci guidano non sono appunto tutti uguali, cambiano a seconda appunto delle modalità in cui tutto ciò avviene. Ve ne faccio vedere solo tante delle quali parliamo nel libro, ve ne faccio vedere solo due. La prima è il grande rapporto Manet-Monet, cioè l'origine dell'impressionismo. L'origine qual è, chi è stato l'inventore dell'impressionismo, il che comporta a rispondere alla domanda che cosa è stato l'impressionismo. Allora, chi ha cominciato è stato, vedete a sinistra, Manet, il quale nel 1863 dipinge questo quadro, una colorazione sull'erba, perché capite, poi la rivalità proprio si manifesta sullo stesso quadro e sullo stesso tema, due colorazioni sull'erba. Quindi Manet dipinge quel quadro, che è un quadro bellissimo, lo espone al Salone dei Deputati e tutti lo criticano partendo ovviamente il giornalismo sempre un po' facilone, anche a loro un pochino sciocco, lo si manifesta in questa obiezione. Ma qui c'è una, dicono i giornali, qui c'è una signora nuda che parla serenamente in un parco con due gentiluomini vestiti di tutto punto. È credibile tutto questo? In effetti non è credibile, nessuno di noi, credo, in vita sua, ha mai visto una scena del genere. Ma la verità è che Manet non voleva affatto dipingere una scena vera, voleva semplicemente rispondere a modo suo a un famoso quadro di Tiziano che è esposto al Louvre, che quindi lui vedeva abitualmente, che si intitola Concerto Campestre del 1510. Anche lì una donna nuda con due, alla paradiera, insomma due uomini vestiti di tutto punto, che dimostra che, come dicevamo prima, cioè che finché le cose vivono in Olimpo non si possono muovere obiezioni, e le obiezioni si muovono in questo modo. Quindi il quadro è bellissimo, è tutta una sinfonia giocata dal bianco al nero, insomma, perché bianca la pelle opalescente quasi, illuminata dall'interno, ecco, cioè l'epidermide di quella signora che diventa il nero della giacca e dei capelli del gentiluomo al centro, il nero della barba, della giacca del signore sulla destra, col passaggio a quel grigio perla dei pantaloni al centro che chiude, proprio su una sinfonia in una notte sola, ecco, in sostanza, che chiude questa bellissima immagine. Bellissima la natura morta, e poi l'occhio corre in lontananza verso il punto di fuga. Ma se ci guardate, quella lontananza e quella luce è luce di museo, non è luce riscontrata, vista, insomma, sul motivo. È luce, appartiene alla grande tradizione di pittura di museo che appunto, ma ne passava tutti i pomeriggi, quasi tutti i pomeriggi faceva un giro al Louvre, appunto appartiene al museo. Manet, che è lì che sta ideando le proprie idee su quello che sarà l'impressionismo, torna sul tema, e dipinge il quadro che vedete, il dipinto che vedete sulla sinistra. È un frammento, adesso non sto a raccontare le vicissitudini della tela. E come vedete, guardate, l'immagine affiancata è perfetta. Come vedete, qui a sinistra, ma qui la luce è vera, è riscontrata sul motivo, come si vede dal fatto che, insomma, Monet dice, a questo punto dice, formula le proprie idee e dice, l'impressionismo, c'è una nuova cosa da dire, si chiamerà impressionismo, ed è, questa cosa è fondata su due idee. Una, la rappresentazione della luce attimale, dell'attimo di luce, perché noi viviamo all'aperto, viviamo in attimi di luce, non c'è mai istante per istante, la luce cambia continuamente. Infatti Manet girava con un ragazzino con un carretto di tele che il ragazzino gli porgeva come la golf, cioè, che, no? Gli porgeva le tele man mano col cambiamento della luce, diceva Manet. E per rappresentare la luce attimale è necessario usare, ricorrere alle ombre colorate, perché nella luce vera non c'è un'ombra ottusa, un'ombra come quella che realizzava la pittura accademica dei tempi, cioè fatta con, fondamentalmente col nero e con grigio, insomma, con dei passaggi. No, nella realtà anche l'ombra ha una propria tinta, il proprio colore locale che deriva dal concerto, dal riflesso appunto di quello che le sta intorno. Ecco, infatti, Monet che dipinge. Allora, guardate l'uomo, guardate come la luce viene addirittura geometrizzata nei punti di luce, è squillante ed è luce vera, appunto, ripeto, riscontrata sul motivo del cappello, della spalla, in quel passaggio, guardate quel passaggio di blu ma con un'ombra colorata, il bianco del polsino e il semplicissimo, insomma, colore terra, carne della mano di quel signore. Poi guardate le ombre colorate nelle foglie in alto. Ogni ombra, ogni foglia ha un suo specifico tocco di luce, una sua specifica quantità di luce riscontrata appunto sulla luce vera. Guardate la schiena delle due signore, dove non c'è un'ombra che non abbia un proprio colore locale, e questo appunto è l'impressionismo. Guardate in basso sul parterre, sull'erba, come ci sono le zone di luce e ci sono le zone nella quale in basso l'erba appunto ha un proprio colore locale. Questo è esattamente l'impressionismo. Dunque l'impressionista Manet è un grandissimo pittore, che in realtà poi non ha mai voluto essere chiamato impressionista. Cioè, coloro che hanno risposto esattamente alla domanda sono loro stessi. Manet non ha mai voluto essere impressionista. Monet invece è impressionista ed è l'unico di fatto. Ed è implacabile dal primo giorno, che è quasi questo, fino all'ultimo, con le Ninfee che dipingerà 60 anni dopo, ormai vecchissimo, appunto, nel giardino della sua casa. Grande rivalità. Un'altra rivalità che vi mostro è questa, dei tempi recenti, dopoguerra, fra Pollock, De Kooning e Jackson Pollock. Allora, quello che normalmente non si dice di questi due, no? Poi più o meno si sa della rivalità appunto newyorkese degli anni dell'immediato dopoguerra, ma quello che non si dice è che Pollock e De Kooning hanno avuto una grossa entità in comune, e l'entità, la grossa entità in comune è una fidanzata, hanno avuto una fidanzata in comune, perché Pollock, dove allora fra i due che ci può più vedere questa New York downtown degli anni dell'immediato dopoguerra, il pittore che poi sono diventati tutti grandissimi, il clima dell'espressionismo astratto. La sera andavano in un bar che si chiamava The Cellar Tavern, quello era il loro bar, si ubriacavano, ed è leggendario la sera in cui si sono seduti Pollock e De Kooning lì sul marciapiede fuori del bar, e Pollock porgeva, c'era il testimone, cioè era un evento storico, no? Pollock porgeva la bottiglia di whisky a De Kooning e diceva, vedi Bill, tu che sei il più grande pittore americano, e De Kooning che vedeva, quello che era Pollock, diceva, no, vedi tu Jack, perché tu sei il più grande pittore americano. e hanno trovato sul marciapiede la mattina seguente. Questa è leggenda, ecco, dei vecchi. Però la fidanzata c'era. Perché? Allora, Pollock, ormai lui sì, quasi completamente in preda all'alcolismo, negli ultimi 6 mesi di vita, c'è la foto, qui nel libro, e in fondo c'è la foto di questa, si chiamava Ruth Klingman, si mette con questa signora, bella, molto bella, ripeto, sono le foto di lei sia con Pollock che con le cuore. Finché a luglio del, appunto, del 56, ecco, la foto, si vede lei, guarda la foto.
93.
Quasi non parlo sempre. Quella a sinistra, perché lei con Polo, quella è fatta proprio la mattina del giorno dell'incidente, perché Polo carica lei e una sua amica sull'auto. Polo era solito passare, c'era una foresta, insomma, a Long Island, vicino a casa sua. Tutti i giorni faceva una corsa in auto vicino a questa foresta, e della corsa della quale resta traccia in quel capolavoro meraviglioso che si intitola Pali Blu, nel quale proprio si vede la corsa, i lampi di luce, l'idea appunto della vertigine, della velocità. Questo aveva già dipinto Pollo, quel giorno ha fatto lo stesso con le due donne, e quasi sicuramente ha puntato la macchina contro un albero, e c'era fino a poco tempo fa ancora che ricordava un clacson che non cessava di suonare. Sì, è questo. È questo. E naturalmente poi anche questo diventa leggenda, perché siamo negli anni della morte di James Dean sulla sua, ecco, sulla sua Porsche. Sono questi gli anni dell'estremo romanticismo del dopoguerra. Muore Pollo, muore l'amica, sopravvive Ruth Klingman, la quale Ruth Klingman sì, rotta da tutte le parti, però si rimette insieme e poco dopo torna a New York e si mette con De Kooning, che fa impazzire. Dura ben 3 anni la storia con De Kooning, perché sì, ecco il momento, perché lei scappa in Europa, e scappa in Europa in cerca, indovinate di chi? Indovinate, di Peggy Guggenheim. Il giorno della morte, dell'incidente, la moglie di Pollock, Lee Krasner, grande pittrice, tra l'altro considerevole pittrice, era in Europa perché doveva incontrare Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim è una specie di testimone a Venezia di tutto questo. Allora Ruth va in Europa, cerca di vedere Peggy Guggenheim, Peggy non la riceve. Va a Roma e qui io comincio ad avere testimonianze reali, soprattutto dal gallerista Plinio De Martis, il quale mi dice: ma quelli erano gli anni, qui siamo intorno al 57-58, e sono stati gli anni che hanno creato la pittura romana, perché tutti ricordano le scorribande notturne di De Kooning con gli altri, arriva in quel momento Twombly a Roma. Cioè siamo negli anni stessi della Dolce Vita, la Dolce Vita del 59, quindi subito prima. Uno. Due, siamo negli anni della formazione di Schifano, Angeli, Festa, cioè di coloro che saranno gli angeli della faccia sporca a partire dal 60 in poi. Proprio qui nasce il mito della pittura romana di quegli anni. Quindi lei scappa a Roma, lui la segue, poi lei torna in America, poi torna, c'è un altro giro in Europa, insomma, non lo sto a fare lunga. C'è tutto questo amore fra i due e che poi finisce. Allora, io di questo ho parlato con Peggy Guggenheim, e quello che Peggy Guggenheim, ve lo dico perché l'ho scritto, è molto interessante. Cioè, io conosco Peggy Guggenheim a casa sul canale a Venezia, a casa dell'editore. Questo non mi potete aiutare, Alfieri, bravo, molto bene, Alfieri, ed era lì e c'era lei come una specie così di Dea, ecco, in questa serata il pittore San Tommaso mi ha preso, mi ha parlato da lei e mi ha detto parla. E che devo fare? Ho cercato di parlare di Pollo, ho cercato di parlare di Max Ernst, che è stato suo marito anche lui, e non gliene fregato. Se non che ero appena stato a Parigi e non so perché, mi uscì fuori e avevo mangiato una magnifica zuppa di cozze in un ristorante, si chiama Presburger, te lo dico anche. E mi è venuto a citare, a quel punto, visto Fecchi, a drizzare gli orecchi e le antenne, diventare interessatissima, e dice il giorno dopo mi venne a trovare. E allora volevo parlare, ed è venuto fuori lì la parola di Ruth, insomma, Ruth Klimann. E lei mi ha detto, dice, ma lei si è mai, Peggy Guggen mi ha chiesto, ma lei si è mai chiesto perché questa signora qui ha dedicato tutta la sua vita a distruggere pittori? E sì, perché poi si è sposato un pittore che ha distrutto, poi ha avuto infinite storie con pittori, pare addirittura che abbia, c'è chi dice che ha avuto, insomma c'è stato un incontro anche con Andy Warhol, pensa tu che era tutto, tutta un'altra cosa, eccetera. Mi chiede Peggy, lei si è mai chiesta, perché questa qui è una donna molto bella, molto attraente, poteva sedurre giocatori di baseball, senatori repubblicani, industriali, poteva fare di tutto. No, ma lei si è dedicata a distruggere il pittore. E mi ha detto Peggy, dice, guardi, io credo che si dipenda, sa perché ha distrutto il pittore? Per amore. Perché lei era innamorata della pittura, voleva farla pittrice e non l'ha fatta poi. E quindi ogni suo interesse alla fine era in quel modo lì. E fatto sta che, allora, di Kooning, la rivalità fra i due, capite che è stata micidiale, perché tutta giocata poi in fondo su un tema, la figurabilità, cioè è lecito, diciamo due critici americani in concorrenza, è lecito rappresentare la figura o l'arte deve essere totalmente astratta? Questo è il grande tema. Allora, di Kooning, no, di cui figurava quella donna lì che poi è stata esemplare dell'espressionismo del nostro tempo, era la madre, che tutti ricordano quando è olandese, lui è olandese, la madre olandese, tutti ricordano quando è arrivata nel giro dei pittori, lei ha sconvolto tutti, era una specie di Rambo, una specie di Rambo che non parlava una parola di inglese, messa nel mondo dei pittori simpaticissimi, tutti simpatizzavano per lei, ma insomma non scherzava. Pollock invece a quel punto dipinge il quadro che vedete sulla sinistra, proprio sul tema di cui dicevo prima, quadro che si intitola in inglese Portrait and a Dream, cioè ritratto e un sogno. Allora, per lungo tempo si è detto, scritto, che il ritratto era quello sulla sinistra, che come vedete ha qualcosa, qualche sopravvivenza, diciamo, di figurabilità. E il sogno era quello sulla, quello sulla destra, scusate, diceva, il sogno era quello sulla sinistra. È dovuto intervenire la moglie di Pollock, che ripeto, pittrice considerevolissima, e a dire, no, guardate che mio marito non c'è niente a caso. Si è detto ritratto un sogno, vuol dire che quello a sinistra è il ritratto, cioè la perdita assoluta della sto scherzando. Mina, ma scusate, ma io chiedo scusa, io mi inchino, non so come dire, sono travolto dalla commozione per la presenza della mia maestra Mina, che, ma no, ma io mi fermo. Prima è arrivato, poi adesso ho visto la cosa, cioè adesso ho capito. Non a caso mi dimentico le cose. Sì, mia maestra, cosa dice lui, una storia lunghissima. Beh, queste erano le passioni di Moni, quando dico Moni, voglio dire Francesco Arcangeli, mio maestro diretto, e sì, e qui c'è tutta la storia proprio di quegli anni e del romanticismo nel quale Arcangeli si identificava a quel tempo per tutta la sua vita. Insomma, allora la moglie di Pollock arriva e dice, e dice, no, attenzione, a sinistra, quello a sinistra è il ritratto, cioè la perdita dell'identità, quello a destra è il sole. Il che cambia completamente le cose, ripeto, lì c'era questa concorrenza di due critici, uno rosso, perché sono una stoffa lunga. Paolo fu ucciso dal fatto di essere tornato parzialmente alla figurazione. Nel 52 poi, dopo aver fatto il triplice, insomma, quindi pittura totalmente astratta, fa una mostra in cui ricompare una forma umana, l'uomo rame, insomma, anche qui non la faccio lunga, e l'ambiente newyorkese lo taglia fuori, ed è lì che lui torna a Long Island e ricade violentemente nell'alcolismo che poi lo porta alla fine dei suoi giorni. Quindi, allora, quale, ecco la rivalità appunto di quegli anni, le due voci, insomma, della pittura moderna che va fra l'astrazione assoluta e una figurettività drammatica ed espressionista. Ed espressionista. Ecco, adesso se sento la presenza di Rossano che ci parla della penultima stanza, penultima volta di questa serata, naturalmente dedicata all'amore drammatico. L'amore drammatico. L'amore ha due casistiche, due stanze del libro, l'amore genericamente detto e l'amore drammatico, che l'amore incontra spesso la tragedia.
Come ha detto con meditata enfasi Oscar Kokoschka, l'amore può essere motivo anche di tragedie. La sposa del vento, effigiata in un suo dipinto del 1913, è Alma Mahler, straordinaria figura femminile che fu amata pazzamente da almeno 5 geni: Gustav Klimt, il marito Gustav Mahler, l'architetto Walter Gropius, lo scrittore Franz Werfel e Oscar Kokoschka, appunto. Quando Alma lo lasciò, Oscar costruì un manichino del tutto simile a lei, che utilizzò per sostituirla in ogni funzione. Finita la passione, il rapporto tra i due ex amanti durò a lungo. Si incontrarono ancora a New York verso il termine delle loro vite. La storia di Jean et Buterne è commovente, anzi straziante. Non solo per l'abbandono totale del quale Jean fu capace verso un uomo gravemente malato di tubercolosi e ormai prossimo alla fine, ma proprio per le ultime ore della sua esistenza. Attualizziamo la scena. Oggi, all'alba, muore Modigliani. La compagna 21enne incinta è come congelata e tace. Verso sera la portano a casa dei suoi genitori, da sempre fieramente avversi al rapporto con Modì. Alle 4 di mattina la donna si suicida, gettandosi dalla finestra della loro abitazione. C'è chi ha descritto un carretto che nella livida alba parigina e gennaio trasporta un povero corpo verso la camera mortuaria. C'è il mistero di quel corpo, un mistero che è semplicemente la disperazione. Anzi, c'è il mistero di due corpi sull'asfalto. E c'è il mistero di ciò che è necessario per continuare a vivere dopo la perdita dell'essenziale, domanda alla quale nessuno saprà mai dare risposta. È tutto.
E per chiudere, l'innamorato si dedica anche al tema che poi è il tema del nostro tempo, insomma, al tema del rapporto fra dall'immagine tecnica con appunto l'immagine pittorica, diciamo così, cioè cinema e pittura, fondamentalmente il tema è questo. Allora, io intanto vi faccio, molti sono i casi, anche, forse addirittura anche più clamorosi di quelli, più diretti, insomma, di quelli che vi faccio vedere, ma questi sono significativi per altre vie, come vi dire. Beh, intanto vi faccio vedere un caso di eccelsa, proprio eccelsa citazione diretta dalla pittura del passato. Questo è Visconti, Senso, quando lui deve rappresentare la battaglia di Custoza e si rifà a Giovanni Fattori, addirittura avendo cura, per esempio, di mettere quella ruota che diventa poi il centro tipo visivo e poetico anche di tutto quello che viene rappresentato. Ecco un caso di citazione diretta. quasi, ripeto, quasi scientifica, insomma, della prima cosa. E poi rimesco l'ultima immagine, questa. Allora, questo è Michelangelo Antonioni, a sinistra, vedete, che, no, a sinistra è Mondrias, naturalmente, Michelangelo Antonioni a destra, e Antonioni che cita, nel film Professione Report, che cita Mondrian, appunto, l'edulmo di Mondrian sulla sinistra. Allora, le cose sono andate così. Io ai tempi, fine del 76, ai tempi ero un giovane collaboratore del Corriere della Sera, scrisse un articolo in cui lo notai questo, così come notai anche una citazione da Schifano e una citazione da Tapies, il grande scrittore spagnolo Tapies, e il film si svolgeva in Spagna. Molti anni dopo, in Sardegna, a casa di Crizia, una sera mi trovo di fianco al direttore della fotografia di Antonioni, abituale direttore della fotografia, si chiamava Carlo Palla, lo dico, non si chiamava perché non c'è più. E cominciamo a parlare, io gli dico, ma guardi, lei non si ricorderà, ma io scrissi un articolo appunto sulle citazioni pittoriche del cinema di Antonioni. E lui invece se lo ricordava, non certo ovviamente perché ero io, ma perché era il Corriere della Sera, che gli dava ragione, insomma, il Corriere della Sera che riconosce quello che è, eccetera. Allora io gli dico, ma sa, però probabilmente sono fantasie, insomma, che mi sono inventato io, così. Lui dice, no, non sono fantasie, noi partivamo coi libri e Antonioni diceva, fammi questo e fammi quello. Quindi era un fatto questo. Ah, dico, guarda, è molto interessante. E abbiamo poi parlato di questo, di queste accoppiate, che non erano di Palma, perché Di Palma non aveva fatto, è uno dei pochi film di Antonioni che non aveva fatto, non ha fatto Professione Report, ma e lui diceva proprio, perché c'è l'altra ipotesi che Antonioni avesse citato Rothko, cioè la luce, insomma, una pittura di luce, e lui diceva no, nella fattispecie era terra, era deserto, deserta la collina, insomma, è certo che veniva da Mondrian. E io peraltro gli ho detto, dico, guardi, io però lei l'ho già vista in azione, perché quando ero ragazzo, nella città nella quale io allora vivevo, che era Ravenna, hanno girato il film Deserto Rosso, che è un film fondamentale in quel senso. Io la mattina andavo, passavo davanti al liceo, pigiavo la scuola, andavo lì a vedere e dipingere, e a vedere girare, a vedere girare. E arrivo una mattina e vedo che dipingono una via che è ancora lì a Corridenti, che è via Pietro Alighieri, di grigio, dipingono di grigio. Antonioni gira, io guardavo e vedo che non è contento. Lì c'era Monica Ruffi truccata e addormentata, bellissima, devo dire, e non è contento. Torno la seconda mattina e vedo che dipingono di grigio il selciato. Guarda Antonioni, e non è contento. Torno la terza mattina, la scena conteneva all'interno un carretto di frutta con un becchetto. Torno la mattina e vedo che dipingono di grigio, letteralmente quello che è meglio. Antonioni gira e non è contento. Torno la quarta mattina e vedo che dipingono di grigio il becchetto. Antonioni gira, è contento ed è la scena che si vede nel film. Io ho capito che la cosa non era affatto cinematografica, quella era esattamente la realizzazione, Antonioni aveva in testa una cosa ben precisa, che era la realizzazione del paesaggio stato d'animo del romanticismo, a suo tempo teorizzato dal romanticismo. Qui siamo nel 63, tant'è vero che Antonioni nell'80 ha fatto un film indimenticabile e fondamentale che pochi purtroppo hanno visto, che si intitolava Il mistero di Oberwald, mi dice qualcosa, di solito spiego lui. Il mistero di Oberwald, che fu girato per la prima volta con tecniche digitali, Antonioni è il primo che usa il tecnico. Io ne parlo con cognizione di causa perché dopo non l'ho visto per 35 anni, ma un mese fa di notte l'ho beccato, due puntate su Rai 1, poi neanche in luoghi strani, Rai 1, due puntate su Rai 1. Ed è bellissimo perché Antonioni dipinge, colora le scene con sentimenti dei protagonisti. Allora c'è il cattivo che è sempre avvolto in una luce viola, c'è la scena dell'amore che è avvolta in una luce bellissima, poi magari c'è la luce viola e sul fondo un paesaggio alpino con bellissimi colori della natura, insomma dei fiori alpini. Quindi è un film splendido che ha avuto un'importanza, oggi tutti colorano i film in digitale e Antonioni tutto questo, soprattutto con delle storie abbastanza incredibili, cioè poi c'era l'artigianato anche della pittura, perché il film fu fatto dalla RAI, era fatto dalla RAI, e io ho due testimonianze riguardo. La testimonianza è del Valerio Caprara, grande critico cinematografico, che mi dice: io andai a vedere Antonioni che girava a Montesacro a Roma, proprio con la macchina, insomma, con il pulmino della RAI, ed era fatto la RAI. L'altra testimonianza che ho è di un direttore di studio della RAI di Milano, come si chiama quello che tifa Torino? Okay, quello che dirige lo studio lì. Sì, uomo, eh. Beh, insomma, adesso non ci viene, finisci in atto. Hai capito? Ecco, adesso vieni. Insomma, questo qui, che era allora un giovane assunto della RAI, testimonia questo, che, capito? Allora, il pulmino della RAI, tecniche digitali, si trattava di rappresentare, mettiamo un ramo di pesco, come abbiamo visto prima, se non che le tecniche digitali non riusciva a rappresentare un certo rosa, perché non ce la faceva a mettere il certo rosa che voleva Antonioni. E allora questo che lavora a RAI di Milano, allora giovane, dice: no, come abbiamo fatto noi, hanno preso i pennelli e hanno dipinto il ramo di rosa, per cui la tecnologia scavalcava la pittura, ma poi la pittura si è vendicato correggendo e perfezionando la pittura. Insomma, in questo modo si è svolta la cosa. Devo solo aggiungere che alla fine del dialogo con Carlo Di Palma, adesso io dovrei dire un po' una mezza parolaccia, posso farlo? Allora, alla fine del dialogo io ho detto a Di Palma, ma dico: sai, qua ce l'hanno del tuo a quel punto, dico: sai, a quel punto io dico in verità, io ti ho già conosciuto, perché io pigiavo la scuola per venire a vedere girare proprio il Deserto Rosso, che era suo, infatti. E lui a quel punto si è bloccato, mi ha guardato intensamente e ha detto: ah, eri tu che rompi i coglioni. Evidentemente lo sei tra i piedi. A me sembrava di essere discreto, invece ero sempre fra i piedi. Allora, in conclusione, a me sembra che si possa ragionevolmente concludere che il fine dell'innamorato è questo, insomma, prendere il passato più lontano per metterlo nel futuro più vicino. È questo passaggio, insomma, di percezione, ecco, dei grandi valori della grande espressione dell'arte, insomma, di quello che l'uomo ha fatto nell'arte nel mondo, in quanto l'innamorato ha inteso costruire un museo dei primari, cioè delle risposte poetiche che l'uomo ha saputo dare ai misteri essenziali e magari, certo, anche più tormentosi dell'esistenza. Insomma, l'uomo è qui, quello è il mondo, e ha fatto di tutto, ha usato una genialità incomparabile, spesso veramente alle soglie del divino, per dare una risposta a ciò che non ha appunto risposta. Ma l'innamorato ha anche inteso esporre, far vedere, mostrare, creare il museo del genio. Scusate, io questo scrivo, io l'ho usato già dalla prima, posso assicurarvi che lo so a memoria, ma non vorrei in alcun modo dover sbagliare neanche una parola. Ha inteso rappresentare e costruire il museo del genio che l'uomo ha saputo profondere, per raccontare la bellezza, perché insieme con la tragedia c'è la bellezza, per raccontare la bellezza che la vita, volontà sua, ha voluto regalarci e della quale, questa è la grandezza dell'arte, e della quale di tanto in tanto dovremmo anche saper godere. Grazie.